Buongiorno innanzitutto, è bello vedervi, è bello che siamo insieme, qualcuno non lo vedevo da un po' di tempo, quindi sono anche molto felice di rivedervi, di riabbracciarvi, di poter parlare ancora con voi. E questa mattina io mi sorprendo sempre veramente di come il Signore incastra le cose, guida le cose. E mi sorprendo perché poi mi tocca parlare di determinati temi che si incastrano veramente bene in quello che Giovanni ha detto all'inizio, con i canti che abbiamo fatto. Insomma, è bello perché effettivamente la presenza del Signore è qui e guida le cose perché ci vuole insegnare, ci vuole dire delle cose. E sta a noi ora aprire un attimino le orecchie della nostra mente, del nostro cuore e fare nostre le parole che Dio ci vuole dire ancora questa mattina. Allora, stamattina voglio leggere intanto un passo che in realtà conosciamo praticamente a memoria. Lo troviamo nel Vangelo di Matteo, in realtà lo troviamo anche negli altri Vangeli, ma ho deciso di prendere quello di Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Ah, c'è scritto così. Matteo 7, 7 da 13 a 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quella che la trovano. Allora, vedete, in Nuovo Messico, su un alto piano, su una montagna molto alta, esiste una popolazione che però abita in questo alto piano. Saranno forse 200-300 persone, è una comunità molto, molto ristretta. E vivono sopra questo alto piano e non hanno però accesso ad acqua. Su questa montagna non esistono laghi, non ci sono fiumi. E quindi è un bel problema perché loro vogliono continuare a vivere lì nella loro, diciamo, riserva naturale, ma hanno bisogno di acqua. E l'acqua si trova giù in fondo alla montagna, dove c'è un bel laghetto, fiumi. Allora cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto scavare dentro alla roccia un cunicolo strettissimo, largo appena 13 centimetri. Profondo anche più o meno 13-15 centimetri, praticamente la grandezza, hanno scavato questo solco grande giusto per mettere un piede davanti all'altro. Proprio loro devono camminare un piede davanti all'altro. Vanno giù per la montagna, raccolgono l'acqua e tornano su nello stesso modo. Quindi forse in discesa è ancora abbastanza semplice, ma quando poi sei carico d'acqua, la cosa diventa difficile. Ed è una strada molto pericolosa perché se cadi ti ritrovano giù in fondo alla montagna. Ma è la soluzione migliore, l'unica soluzione che permette a questa popolazione di continuare a vivere. Perché solamente così riescono a prendere l'acqua, portarla su e portare avanti la loro vita. Ecco, questa è una scena veramente esplicativa di cosa voglia dire decidere di prendere la via stretta. È più stretta di così non si può. E quello che il Signore ci vuole dire questa mattina è proprio questo. Oggi, Chiesa, decidi di prendere la via stretta. Decidere di seguire questa via stretta vuol dire seguire in maniera perfetta quelli che sono stati i passi che Gesù ha mosso sulla terra. Perché Gesù ha camminato su questa terra, ha vissuto su questa terra, ha fatto delle cose, ha preso delle decisioni e lui ha tracciato in maniera perfetta questa via stretta. E lui vuole che ognuno di noi lo segua in maniera precisa e perfetta. Proprio perché non abbiamo tante possibilità, non possiamo sbagliare, dobbiamo mettere un passo davanti all'altro, in quel solco che lui ha tracciato, un passo davanti all'altro. E così possiamo seguire in maniera perfetta quello che è la volontà che Gesù ha per le nostre vite. La volontà che Gesù ha per le nostre vite. E ogni passo che noi compiamo su questa via stretta, mettiamo in pratica le parole di Paolo nei Colossesi, Colossesi capitolo 3, versetto 10. E vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Ogni passo che noi decidiamo di fare seguendo Gesù su questa via stretta, noi ci stiamo rinnovando, stiamo cambiando un pezzetto di noi e stiamo diventando non persone migliori, non qualcosa di particolare, ma stiamo diventando sempre più simili a colui che ha tracciato questa via, Gesù. E certo sembra semplice fare tutto questo. E nella nostra vita dovremmo anche chiederci, iniziare a farci delle domande per la nostra vita. Chi sono? Chi dovrei essere? Cosa dovrei fare della mia vita? Quali decisioni prendere? E porsi delle domande importanti. È importante perché vuol dire che effettivamente ci teniamo e vogliamo fare la volontà di Dio. E infatti Dio non vuole, Gesù non vuole semplicemente che tu segui i suoi passi ciecamente, così, tanto perché dobbiamo farlo, perché siamo cristiani, ma vuole che noi prendiamo questa via stretta e seguiamo i suoi passi, ma con cognizione, con intelligenza, conoscendo la volontà di Dio per la nostra vita e facendo un passo dopo l'altro, sapendo dove dobbiamo andare. Quei nativi americani sapevano molto bene dove e come tracciare quella strada, perché dovevano arrivare al lago, all'acqua. Non hanno tracciato e iniziato a scavare il percorso così, a caso, non sapendo dove dovevano arrivare, giusto perché dovevamo scendere a valle. No, hanno tracciato in maniera precisa, dovevamo arrivare lì e lì sono arrivati. E così è la volontà di Dio per le nostre vite. Dio non vuole che tu semplicemente lo segua perché ti definisci cristiano e vai a caso, ma Dio ha una volontà per la tua vita, ha un piano per la tua vita e vuole che tu la segua con intelligenza, sapendo dove vai. E non esistono tante vie da seguire, c'è o la via stretta o la via larga, proprio come Dio ha fatto di fronte a Israele, al popolo di Israele. Non è che davanti a Israele gli ha detto: guarda, c'è questa via, c'è questa possibilità, potresti pensare di andare così, di fare questa cosa. No, davanti a Israele Dio ha deciso di mettere due strade, punto. Ed è la stessa cosa per noi. Leggiamo infatti giusto uno spunto da Geremia al capitolo 21, versetto 8. Così parla l'Eterno: ecco, io pongo davanti a voi la strada della vita e la strada della morte, punto. Non esistono altre vie. Tocca a te scegliere. Quale strada vuoi scegliere? E così anche in Deuteronomio al capitolo 30, oggi ti metto davanti la vita e la prosperità, la morte e la rovina. Scegli la tua via. Spesso però con le nostre decisioni facciamo un salto e decidiamo di percorrere la via larga. E questo perché prendere la via larga, come abbiamo anche letto all'inizio, è qualcosa di semplice, di comodo, di facile. Spesso pensiamo che prendendo quella via riusciamo ad arrivare anche più velocemente al nostro obiettivo. E chi tra di noi, almeno una volta nella vita, non ha anche solo pensato di prendere quella strada? Eppure Dio ha altre vie per noi. Quella strada può sembrare buona agli occhi nostri, agli occhi del mondo, può essere comoda, può essere semplice, ma ricordatevi che abbiamo due strade, una che porta alla vita e una che porta alla morte. E la via larga conduce sempre alla morte. Non ci sono poi binari che ti riportano, ti deviano e alla fine arrivi. No. La via larga ti conduce sempre alla morte. La via stretta invece ti conduce sempre alla vita. E vedete, questa mattina abbiamo sentito appunto le esperienze di questi 6 mesi di Giovanni, alcune positive, altre così non tanto semplici, negative, tra virgolette, e comunque anche loro, anche noi, quando ci troviamo soprattutto di fronte a un periodo negativo della nostra vita, perché finché va tutto bene è facile, ma quando ci troviamo di fronte a un momento negativo della nostra vita dobbiamo anche saper prendere delle giuste decisioni. E queste decisioni sono proprio quelle che ci portano a mettere un passo in più sulla via stretta o a dire no, forse preferisco prendere la via larga. Perché è più comoda, perché è più semplice, perché non ho voglia di combattere, sono stanco, sono arrabbiato, sono nervoso, non ho voglia. Ma ricordati che non è questo che Dio vuole da te. E che soprattutto poi le conseguenze le paghi sempre tu, perché quella strada ti porta alla morte. La via stretta, e io da qui vedo e conosco molti di voi, so anche alcuni di voi cosa stanno passando in questo momento. E vi voglio lasciare questa parola da parte del Signore. Anche se ti senti stanco, anche se ti senti arrabbiato, anche se ti senti frustrato, anche se ti senti abbandonato, decidi di seguire sempre la via stretta, perché Dio ha piani diversi per noi, ha vie diverse. Noi pensiamo di sapere tante cose, noi ci crediamo intelligenti, pensiamo di sapere la volontà di Dio tante volte, ma Dio ha dei piani diversi. E anche quando ti porta, come abbiamo cantato proprio l'ultima canzone, anche quando ti porta nel profondo dell'oceano, anche quando ti porta nel mare in tempesta, Dio ti sta dicendo continua a seguirmi. Segui questa via che io ho tracciato per te, perché è quella che ti porterà alla vita. Non mollare, non mollare, non lasciare il Signore, né per la causa di stare un po' più tranquillo, più rilassato, più felice, perché è solo qualcosa di momentaneo. Gesù, parlando proprio del fatto di seguirlo, è che il fatto che seguirlo non è semplice, ma tante volte ci ritroviamo in situazioni che non vorremmo trovarci e dobbiamo combattere, dobbiamo lottare, dobbiamo prendere anche delle decisioni che fanno male, che sono dolorose per la nostra vita. Dirà così, Luca capitolo 9, versetti da 23 a 25. Luca capitolo 9, versetti da 23 a 25. Se qualcuno vuole venire dietro a me, prenda ogni giorno la sua, rinneghi, prenda la sua croce e mi segua. E questo vuol dire la via stretta. Questo vuol dire la via stretta. Ogni giorno decidi di prendere la tua croce se mi vuoi seguire. Lascia te stesso, rinnega te stesso. Ma perché? Perché è una questione di non fare più la tua volontà, i tuoi desideri, ma fare la volontà di Dio e portare gloria a Dio. E questa è la differenza. La via larga invece è quella via che ti dice: vuoi questa cosa? Vai, prendila. Vuoi sentirti sei più bravo? Vai, bravissimo, sei il campione, sei il migliore, sei il numero uno. Vuoi diventare qualcuno anche se poi devi far male agli altri? Va bene, fai, prendi quello che vuoi. Questa è la via larga. E infatti, tante volte, poi anche cercando la volontà di Dio, tante volte rischiamo di far diventare il nostro rapporto con Dio come un dispensatore gratuito di consigli. Noi andiamo a Dio, gli chiediamo quale lavoro fare, qual è la fidanzata, la moglie da prendere, quale lavoro da scegliere, le cose da mangiare. Che non è sbagliato andare a Dio a chiedere queste cose, non è sbagliato, anzi, ma è differenza se noi facciamo diventare il nostro rapporto con Dio solamente questo. Dio non è un dispensatore di consigli. Dio non è Ravani, prendi la risposta magica o apri, cioè, ogni tanto in edicola lo trovi, il libro delle risposte, apri a caso e trovi la risposta. Non è questo, non è questo, non è un dispensatore di consigli. Il nostro rapporto con Dio è diverso. Quando noi ci chiediamo qual è la volontà di Dio per noi, non è un rapporto del tipo, ok, tu sei Dio, che cosa puoi fare per me? E no, non funziona così. È proprio il contrario. Tu sei Dio, Signore, usami come tuo strumento. Cosa posso fare io per te? Usami. Non è io ti uso. Non è Dio, tu sei Dio, ok. Chi sei per me? Tu puoi forse venire qui, puoi fare... No, e cosa posso diventare io per te? Qual è la tua volontà per la mia vita? Tu sei il vasaio, quindi modellami. Non sono io che devo modellare te. E questa è la differenza abissale. Ed è questo che è il rapporto che Dio vuole che noi abbiamo con Lui. Perché Lui è sì, è padre, è amico, è qui con noi, è amorevole, ma non vuole che noi facciamo le cose tanto per o che lo trattiamo come Lui non è, come Lui non è. E noi cristiani spesso basiamo la nostra vita semplicemente tra scegliere tra A e B. Se faccio A forse è meglio di B, se faccio B forse è meglio di A, cosa devo fare? Pensate all'esempio di Pietro. Pietro anche lui aveva due strade da scegliere. Rinnegare Gesù o dire di essere suo discepolo e magari rischiare la vita. E lui ha deciso di rinnegare, di non farsi riconoscere come suo discepolo. Ma questo comunque non lo ha... Non ha distrutto la sua vita, perché comunque Gesù ha ristabilito Pietro. Perché? Perché poi Pietro ha deciso di seguire quella via stretta, ha deciso di solcare quegli stessi passi che ha solcato Gesù. Ed è per quello che lo ritroviamo poi negli Atti come il primo che ha predicato alle folle. Poteva continuare a nascondersi, poteva rimpiangere delle scelte che aveva fatto. Poteva decidere di suicidarsi come ha fatto Giuda. Ha deciso invece di togliersi da quella larga via. In quel momento lui aveva scelto la via larga, quella comoda, non mi faccio riconoscere. Ha deciso di tornare indietro e prendere quella via stretta, seguire fino alla morte Gesù. Tutte le persone nel mondo, qualsiasi persona di qualsiasi religione, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi livello di intelligenza, tutti possono fare buone scelte, tutti, anche ottime scelte. Ma solamente chi ha ricevuto lo Spirito Santo può fare una scelta che onori Dio e non la propria vita. Perché tu puoi fare scelte buone per la tua vita, amen. Ma è diverso se decidi di fare scelte per la gloria di Dio. Ed è questo, più avanti, nei prossimi mesi, inizieremo una serie di studi proprio su quello che il Vangelo ci vuole insegnare. Il Vangelo ci vuole proprio insegnare ad essere persone diverse, a pensare, che pensano in maniera diversa, che agiscono in maniera diversa. John Newton, che è stato un grande scrittore di canzoni cristiane, oggi noi non le cantiamo più le sue canzoni, ma se andate a riprendere qualcuno che ha nello scaffale il famoso innario blu o rosso, a dipendenza di quello che usavate, e sfogliate le pagine di questo innario, troverete tante canzoni scritte da Newton. E lui a un certo punto diventa cieco, e quindi diventa difficile scrivere, suonare, produrre musica per una persona che diventa cieca così dal giorno all'altro. Eppure lui ha continuato a seguire Gesù, nonostante le difficoltà, nonostante questa via stretta stava diventando ancora più stretta per la sua vita. E proprio nel momento in cui lui era cieco, ha scritto una canzone bellissima. Vi cito solo una frase che dice questo: Un cieco ero io, ma Cristo mi sanò. Perduto or salvo sono. Nonostante la sua debolezza, lui ha continuato a seguire la via stretta per continuare a dar gloria a Dio. Lui poteva fermarsi, era cieco, poteva star seduto e aspettare la morte così, ma non è stato questo. Il Vangelo produce nella nostra vita appunto un cambiamento. E non è una questione di parlare di persone migliori, non stiamo predicando New Age o yoga, non stiamo predicando questo. È proprio qualcosa che parte da dentro, che trasforma le nostre vite e che cambia il nostro modo di essere, di guardare, di pensare, non più umanamente parlando, non più nella carne, ma nello spirito, per dare sempre gloria al nostro Dio. E mi avvio alla conclusione. Perché un'altra parola che vi voglio lasciare è il fatto che se voi seguite questa via stretta, abbiamo detto, è difficile, seguire Cristo non è semplice, dobbiamo rinunciare a noi stessi, dobbiamo prendere decisioni anche difficili, dolorose, ma vedete, alla fine, oltre al fatto che questa via porta alla vita, porta anche a grandi benedizioni e porta a una vittoria. Se leggete i primi capitoli dell'Apocalisse, i primi due, tre. Trovate l'angelo che scrive delle lettere a delle chiese, no? Lettera a Filadelfia, lettera a Sarni, lettera eccetera. E se voi leggete queste lettere, trovate tutto quello che l'angelo vuole dire a queste chiese, chi in male, chi in positivo, ma alla fine la conclusione praticamente è la stessa. Sii fedele fino alla fine. Chi è fedele fino alla fine vince. E a chi vince io darò la corona. E questa è la nostra fine. Sii fedele fino alla fine, perché se sarai fedele tu vinci e io ti darò la corona di gloria. Vi voglio lasciare con 5 versetti. Sono 5 versetti che un po' delineano questo percorrere la via stretta, dall'inizio fino ad arrivare alla fine. Per esempio in Giacomo capitolo 1, versetto 12, beato l'uomo che sopporta la prova. E di prove ne avremo. E di vita difficile ne avremo, abbiamo detto. Ma sei comunque un beato, perché vuol dire che stai percorrendo la via giusta, quella stretta. E poi va avanti, in Matteo capitolo 5, versetto 10. Beati perseguitati per motivo di giustizia. La via larga ti farà trovare tanti applausi dalle persone, dalla gente, tanti applausi. Sarai glorificato dall'uomo, ma non sei glorificato da Dio. Invece beato i perseguitati, beati, e questa è una beatitudine che non ti dà l'uomo, te la dà Dio stesso. E poi se ti senti scoraggiato, se ti senti abbattuto, leggi Romani capitolo 12 versetto 21, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. E allora se vuoi continuare a seguire Cristo, decidi di fare una cosa. Efesini capitolo 6 versetto 11, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo, perché il diavolo tenterà di spingerti e buttarti fuori dalla via stretta. E tante volte basta poco. E la nostra preghiera quotidiana dovrebbe essere: Signore, tienimi sempre sulla via stretta. Non farmi perdere l'equilibrio. Tienimi sempre sulla via stretta. E infine, come abbiamo letto, come ho citato, la fine di tutto il nostro percorso è questa. Apocalisse capitolo 2, versetto 7. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita. Oggi, Chiesa, e non solo oggi, ma tutti i giorni della tua vita, Chiesa, decidete di seguire la via stretta. Oggi prendi questa via. Se ti sei reso conto questa mattina che sei sull'altra via, quella larga, per vari motivi, non voglio giudicare perché può essere per tanti motivi decidiamo di prenderla, ma se ti sei reso conto che sei su quella via, chiedi a Dio di prenderti e di rimetterti sulla via giusta, perché è quella che Dio vuole per te. Amen.